Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto per questa nuova settimana della trasmissione da voi amata, almeno quelli che ascoltano fedelmente. O così mi piace pensare, mettiamola così. Il lunedì trasmetto dagli studi di Via Ollearo, quindi possiamo comunicare in modo più ampio. Potete farlo con Telegram ed SMS al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Ma come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io vi invito sempre a tenere sotto controllo, perché insomma sabato, domenica, notte, giorno non c'è problema, cerco di tenerla il più aggiornata possibile. Sono tantissime le cose di cui parleremo nei prossimi giorni, che vanno da un concorso mondiale a proposito del mollusco dell'anno. Io trovo, mi appassiona tantissimo la questione, non sto scherzando, a in realtà un'ultima relazione sugli orsi in Trentino. È appena uscita una pubblicazione che si occupa ed è a cura del CNR e che si occupa in realtà delle capacità cognitive dei primati più vicini agli umani a proposito di scelte economiche. Wow! Ma adesso diamo il benvenuto al nostro ospite. Io sono emozionata perché abbiamo con noi il professor Sandro Mazzariol. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Dell'Università di Padova, ma responsabile, coordinatore del CERT. Allora, prima di tutto, professore, ci dica cos'è il CERT.
Allora, intanto buongiorno anche agli ascoltatori, semplicemente è un gruppo di intervento che è stato fondato nel 2010 a seguito di un altro evento, di un evento di spiaggiamento un po' particolare, uno spiaggiamento di massa di Capodogli, e da allora abbiamo avuto l'incarico dal Ministero dell'Ambiente di gestire tutte quelle emergenze correlate agli spiaggiamenti di cetacei.
Ecco, quindi è un organismo importante perché è quello che attraverso le sue analisi ci dà anche il termometro della condizione del nostro Mediterraneo in sostanza.
Questo sì, certo, noi facciamo appunto, il nostro ruolo è quello di in realtà di solamente di effettuare analisi, ma anche di gestire e coordinare la fase di emergenza e del post emergenza, e poi chiaramente diciamo di investigare nei mesi successivi appunto quello che succede. Chiaramente questi sono eventi un po' anomali e particolari, perché poi in realtà c'è il lavoro di tutti i giorni, perché tutti i giorni abbiamo degli animali che si spiacciano, e quindi aiutiamo e collaboriamo ai fitoprofilattici, che sono le strutture dedicate all'analisi sugli animali, a capire e comprendere diciamo cosa succede appunto ai nostri mari.
Senta, professor Mazzariol, la settimana scorsa lei e il suo team siete stati protagonisti di una necroscopia, di un'autopsia insomma di questa balena comune che è morta, è stata trovata sui fondali davanti tra Punta Panella e Sorrento, ed era un animale la più grande registrata?
Sì, diciamo, tra
e mi corregga, io dico un sacco di sciocchezze.
Sì, no, ma non si preoccupi, non si preoccupi. No, è sicuramente uno degli animali più grandi, sicuramente quello più grande che io abbia mai visto nella mia esperienza, ed è, diciamo, tra le balene che è sicuramente più grandi e spiaggiate lungo le coste italiane, così come nel Mediterraneo, quindi stiamo parlando veramente di un soggetto enorme. Ha raggiunto le dimensioni di 19,77 metri, quindi diciamo superando di gran lunga quelle che noi siamo abituati a vedere sia sulle spiagge che nei nostri mari. Sì. Sono dimensioni molto simili a quelle atlantiche.
Certo. Senta, professor Mazzariol, dicevo, lei è stato il coordinatore, insomma, di questa importantissima analisi, che peraltro non era neanche così scontata, dico bene?
No, è stata, diciamo, sudata, siamo stati 5 giorni, sì. Sì, nel senso, siamo stati 5 giorni con lo zaino in macchina, pronti a partire, noi siamo in 10 persone con 4 mezzi che dobbiamo partire, per cui insomma siamo stati allerta. Purtroppo è chiaro che la prima cosa, quando ci sono questi eventi, la prima cosa a cui pensare è la gestione della salute pubblica, quindi se e dove fare le autopsie in sicurezza, e poi l'altra cosa, come smaltire questa carcassa e chi si attribuisce gli oneri poi dello smaltimento.
E certo, perché abbiamo parlato della lunghezza di questa balenottera comune, ma non abbiamo parlato del suo peso. Quante tonnellate sono?
Allora, la stima da 55 tonnellate. Faccio un esempio, ma è una stima basata chiaramente su delle curve di crescita. Sì. Giusto per darvi un'idea, solo la testa, diciamo, esclusivamente il cranio, sono 6 tonnellate.
Ecco, tanto per dare un'idea di che cosa vuol dire poi, appunto, lo smaltimento, ahimè, di quello che rimane di questa meravigliosa creatura. Senta, professor Mazzariol, si sa già, perché insomma quello che si può salvare sicuramente sono le ossa, no?
Sì.
C'è qualche novità a proposito? Sappiamo se, insomma, si sta lavorando per custodirlo, questo scheletro?
Sì, allora noi ci abbiamo messo ben 10 ore a smontare osso per osso l'animale.
E poi c'entriamo, certo.
Esatto, diciamo, lo dico, diciamo, mi spiace anche per magari di urtare qualche sensibilità, ma di fatto è quello che abbiamo fatto, diciamo, al termine dell'autopsia. E quello che noi al momento sappiamo, appunto, l'animale è, diciamo, in fase di interramento, in modo tale, cioè lo scheletro, in modo tale che si possa preparare. C'è un nostro partner, cioè la Punta Campanella, che è partner in un progetto, diciamo, nostro, in cui ci siamo noi, Life Delphi, un progetto Life che salvaguardia, appunto, tende a poter ricordare, appunto, i cetacei dall'interazione con alcune attività antropiche come la pesca, che dovrebbe farsi carico insieme al Comune di Sorrento per la preparazione dello scheletro e l'esposizione nei prossimi anni.
Noi speriamo davvero che, come dire, la morte di questa balenottera insomma possa servire comunque anche da insegnamento in qualche modo. Abbiamo visto fenomeni come quello del capodoglio siso a Messina, insomma, no? Abbiamo seguito noi qua, considera l'armadillo, tutto il percorso, e il fatto che, insomma, si sia aperto un museo del mare su quello scheletro è un bel esempio, insomma, di come si può fare ricchezza di una brutta storia, perché non ci piace che sia morta questa balena. Allora, professore, io non riesco neanche a immaginare da che parte si incomincia a fare quello che voi avete fatto.
Tante volte peraltro, neanche noi.
Peraltro il vostro esame, se non dico male, è durato tipo 12-13 ore, giusto?
Sì, siamo partiti alle 7 di mattina fino alle 8 di sera, abbiamo lavorato alacremente con, appunto, ben, diciamo, 35 persone sulla piattaforma su cui stavamo lavorando. Chiaramente molti sono interessati a studiare, a approfondire gli studi su questi animali, altri lo fanno per il controllo e il monitoraggio della salute dell'ambiente, e quindi abbiamo coordinato, appunto, una serie di istituzioni locali e nazionali proprio per questi motivi.
Sì.
Adesso si continua in laboratorio.
Sì, certo. Senta, quindi adesso noi sappiamo che, adesso non vorrei urtare sensibilità, però insomma sappiamo che quando si fa un'autopsia sugli umani si parte credo dal torace, adesso dico
sì.
Io vedo molti telefilm orrendamente gialli, mettiamola così, e quindi mi sembra che ci sia il famoso taglio a Y, invece da su una balena da dove si parte?
Ma innanzitutto si parte togliendo quello che è il blubber e la cute esterna, che è uno strato, in questo animale erano 13 cm di grasso sostanzialmente, che quindi è molto difficile e impegnativo,
sì.
Ed è una delle attività più diciamo sostanziose. Poi il fatto che l'obiettivo era quello di recuperare lo scheletro, abbiamo dovuto aprire l'addome prima e togliere tutto quello che è il tessuto della gola. La gola nelle balenottere è molto imponente, proprio perché deve gonfiarsi di acqua nella fase di assunzione del cibo e di espellere, quindi è molto imponente. E dopo diciamo siamo andati a, da una parte, staccare costa per costa e infine le vertebre, che poi nel caso specifico avevano anche delle problematiche patologiche e quindi sono diciamo state forse il reparto più interessante.
E cioè che cosa vuol dire problematiche patologiche?
Beh, l'animale già da qualche foto che si vede anche online, diciamo si può vedere una scoliosi, era affetto da una scoliosi, quindi la coda di fatto aveva una deviazione ad S, e in corrispondenza di questo reperto anche a livello di vertebre si vedeva effettivamente si chiama spondilartrosi, cioè è un'artrite con artrosi che è legata, può essere diciamo effetto di stress meccanico, quindi anche legato all'usura, al tempo, all'età, ma anche connessa con alcune patologie come la brucellosi, che andremo chiaramente a vedere.
E certo, senta, peraltro appunto lei mentre parlava dei vari passaggi mi veniva naturalmente in mente Moby Dick, lì parliamo di Capodoglio, ma insomma, stiamo parlando di
sì.
Cetacei meravigliosi, appunto mi venivano alcuni passaggi così anche sconvolgenti di che cosa può voler dire in qualche modo entrare in modo non pacifico in un cetaceo di questo tipo.
Abbiamo imparato molte delle tecniche, chiaramente sono apprese per facilitare l'operazione, sono apprese proprio da tecniche di baleneria,
sì.
Per cui appunto chiaramente utilizziamo e lavoriamo anche con l'ausilio di mezzi meccanici, di gru, di ruspe, di verricelli che servono appunto a diciamo a sportare una buona parte del peso.
Senta, professor Mazzariola, abbiamo capito dai primi risultati che insomma la morte di questa balena rimane un po' misteriosa, nel senso che a quanto pare collisioni con navi e cose di questo tipo non ce n'erano.
No, diciamo che sarà molto difficile comunque riferire a caso del decesso. Voglio ricordare che solamente nel 50% dei casi che analizziamo riusciamo di fatto a dire con precisione, con una certa grado di precisione, qual è la causa del decesso, ma questo è normale per tutti gli animali, quindi dal cane che muore ma anche all'uomo, quindi
sì.
Di fatto sono dei gradi di imprecisione legati a vari fattori. Nel caso specifico aver aspettato 5 giorni non ha sicuramente aiutato e quindi di fatto limitano molto le nostre possibilità. Sicuramente possiamo andare ad escludere qualcosa, quindi innanzitutto diciamo le collisioni con tanti come le ricordava, l'ingestione di plastica che però ricordo non dà problemi eccessivi ai nostri cetacei, nel senso che solamente il 3,7% degli animali che noi analizziamo avevano plastica nello stomaco, sono generalmente capodogli.
Sì.
Interazione con la pesca, che di solito non coinvolge le balenottere, bensì appunto i capodogli come quelli di quest'estate, dove appunto grazie proprio all'aiuto, al supporto che ha dato il progetto Life Delphi, appunto ha permesso di interagire con la capitaneria, di dare le giuste istruzioni su come intervenire.
Sì.
Quindi escludiamo un po' queste cose, adesso andremo a indagare cause più spontanee, come possono essere appunto alcune patologie virali, alcune patologie batteriche, ed eventualmente andremo ad esclusione, diciamo, e quindi andremo a vedere con calma che cosa è successo nel resto.
Senta, un altro dei gialli, diciamo così, legati a questa povera balena è quella del fatto che giorni prima del reperimento di questo cadavere, che ricordiamo la Capitaneria di Porto ha filmato quando l'ha vista morta sul fondo e poi naturalmente è salita a galla a causa appunto della dei gas, insomma, che la morte provoca, diciamo così.
Sì.
E c'era stato questa immagine anche straziante, devo dire, di questa balenottera che si buttava contro le strutture di cemento del molo di Sorrento, e si sono fatte tante ipotesi, compreso il fatto che quella balenottera che picchiava contro il molo potesse essere la figlia o il figlio di questa balena. Non è vero?
Sì, non lo sappiamo. Ah. Nel senso, le immagini chiaramente dell'esemplare vivo sono poco chiare, emergeva solamente il rostro. Inizialmente, appunto, ad un primo, diciamo, valutazione delle immagini, sembrava appunto che appunto il rostro del soggetto che poi è stato trovato in profondità non corrispondesse in termini dimensionali. In realtà la parte superiore potrebbe anche starci. Quello che non corrisponde e quello che sembra strano, quello che ci sembra strano, è lo stato di conservazione, cioè quando i solbacquei hanno ripreso l'animale sott'acqua, sì. C'erano dei lembi di cute che si staccavano, e questo generalmente succede dopo qualche tempo.
Sì.
Quindi di fatto sembra esserci una discrepanza, tuttavia non possiamo avere certezze. Quello che possiamo dire è che è una femmina che non era gravida e soprattutto che non era in lattazione. Quindi all'ipotesi di un cucciolo in lattazione, di fatto questo magari appunto non corrisponde a verità. Altre cose non le possiamo sicuramente confermare o smentire.
Certo, senta, ma si riesce a capire l'età approssimativa di questa signora balena?
Quello adesso faremo una valutazione, uno studio di quello che è la cera che si trova all'interno dell'orecchio esterno, sì. Che abbiamo recuperato e grazie alla quale appunto ci sono delle tecniche che permettono e consentono di stabilire una stima di età.
Sì, quindi lei adesso non si sbilancia?
No, assolutamente.
Non ci dà questo scoop.
No, perché diciamo, ho letto molto, perché chiaramente diciamo, in questi giorni sono emerse varie ipotesi sul fatto della lunghezza, ma associare la lunghezza all'età arriva, va bene fino a un certo punto, certo. Poi un soggetto non cresce in maniera continua e di conseguenza a un certo punto si ferma, per cui è proprio la sua dimensione, non ha alcuna correlazione con l'età. Sì. Diciamo sicuramente quella alterazione alla spina dorsale che citavo prima, se escludiamo una possibile genesi, diciamo, batterica, quindi infettiva, allora appunto è connessa con un soggetto che ha la sua età, che ha una certa età, e che quindi di fatto teniamo conto sono animali che possono arrivare fino ai 100-120 anni. Ora non possiamo sicuramente dare altri suggerimenti. Purtroppo, ripeto, la qualità dei tessuti non ci consentirà di andare tanto in precisione.
Sì, però
insomma,
sì, però, insomma un'idea si può avere. Senta, si sì. È parlato, naturalmente io, avendo a che fare con tanta sapienza, cerco le smentite, tra virgolette, si è parlato a proposito di virus di qualcosa di simile al morbillo, che sappiamo aver in realtà infettato alcuni cetacei, soprattutto sì. Delfini, globicefali e via di seguito. Sempre lei mi corregga per le scempiaggini
sì,
che
sì,
dico,
sì.
Questa è una malattia comunque che circola frequentemente tra cetacei.
Sì, nel senso che noi siamo stati testimoni varie volte di queste infezioni, da questo virus. La voce, tra virgolette, che è circolata è legata appunto a alcune domande che mi sono state poste, ovvero appunto sarà normale vedere un soggetto così nel porto con quell'atteggiamento. E io ho ricordato proprio due esempi che ho vissuto direttamente, uno entrambi nel 2011, una volta a Savona e una volta in Sardegna, quando abbiamo visto esemplari avere lo stesso tipo di comportamento, e a quel tempo erano affetti da questo Cetaceans morbillivirus, quindi sì. Un virus simile, diciamo, della stessa famiglia del morbillo nostro umano, sì. o del cimurro del cane, tanto per chi ha cani e quindi ha maggiore esperienza, e che infetta appunto questi delfini, e non solo questi delfini ma anche le foche, tant'è vero che anche la foca monaca che si è spiaggiata l'anno scorso, esattamente un anno fa, nel Salento, era affetta dallo stesso virus dei cetacei. Quindi è un virus che salta di specie, un po' come sta avvenendo anche per il Covid, ma è normale per i virus, insomma. Certo. Di fatto quello che faremo ovviamente l'andremo a cercare. Se lo troviamo, purtroppo non ci dirà se è morta per quello, perché dovremmo vedere i tessuti e capire se sono malati i tessuti. Nel caso specifico non lo possiamo fare. Quindi diremo solo che effettivamente c'è il virus e lo potremo sapere tra qualche settimana. Ma è stato anche responsabile di uno spiaggiamento di massa di Capodogli nel 2014.
Quello nell'Adriatico,
esattamente. Quindi insomma è un virus che circola, che si trova nel 30-40% degli animali che si spiaggiano nel Mediterraneo, cioè endemico, non è più epidemico. Sì. Quindi epidemia vuol dire che abbiamo anche tanti morti, perché il primo picco epidemico l'abbiamo avuto nel 1990 indicativamente.
Senta, professor Mazzariol, una causa che non sento mai, e che magari non può essere una causa, ma a proposito, noi sappiamo che i grandi cetacei in generale hanno un sistema raffinatissimo di comunicazione tra loro, e quindi l'inquinamento acustico anche dei mari a volte può creare disagi. Non c'è questa ipotesi tra quelle che contemplate?
No. No, nel senso che prima di tutto noi possiamo identificare questa minaccia come causa di morte solo quando ipotizziamo delle fonti impulsive, cioè delle fonti che emettono in poco tempo una grande quantità di energia, come i sonar militari, come gli arcani.
Sì.
Quando parliamo appunto di questi casi, cosa succede? Succede semplicemente, intanto colpisce e include poche specie come lo zifio, o come eventualmente il capodoglio, ma soprattutto lo zifio, quindi sono eventi molto peculiari. Nel caso appunto del rumore di fondo invece è diverso, cioè può stressare l'animale, può portare appunto ad una riduzione delle performance produttive, riproduttive, fisiologiche, ma in sé per sé è difficile imputarlo come una causa diretta di morte. Cioè immaginiamo se dobbiamo, cioè noi, chi vive nelle grandi città di fatto è soggetto a questo continuo bombardamento di rumore, ma comunque a bassi livelli, è difficile di fatto imputarlo veramente come una possibile causa di morte. Sicuramente può portare magari a stress l'animale, può portare a ridurre le sue capacità.
Certo. Senta professore, Franco ci scrive, non sarebbe il caso di recuperare le sue ossa e tenerle in un centro di ricerca, che è un po' la cosa che dicevamo all'inizio, insomma, è un procedimento che stiamo cercando di capire.
Esattamente, dovrebbe andare a buon fine, chiaramente non è poco costoso, perché anche la ricostruzione, faccio un esempio, noi stiamo ricostruendo 4 animali per tra l'altro quel capodoglio che è stato trovato con 29 kg di plastica appunto nel 2019 alla Maddalena in Sardegna, cioè quindi stiamo, però costa e quindi bisogna trovare risorse, ma ce la stanno facendo proprio grazie appunto a questa rete di partner dell'Life Delphi. Appunto si sta trovando la quadra, il Ministero dell'Ambiente sembra poter e dover sostenere questo intervento.
Ebbene, questo così abbiamo risposto a Franco. Senta, professor Mazzariol, io le faccio una domanda un po' personale. Lei non so da quanti anni si occupa del CERT, insomma, di questo tipo di questioni, ma volevo chiederle, ma lei si emoziona? So che uno scienziato non dovrebbe mai emozionarsi, ma non è vero, io credo che non sia vero che non si deve emozionare.
Beh, diciamo che il nostro è un lavoro abbastanza, cioè io non mi occupo solo di sono un anatomopatologo, quindi faccio autopsie da ormai 20 anni. E di varie specie, non ci occupiamo solo di cetacei, ma di qualsiasi specie, le insegniamo chiaramente ai nostri colleghi che si vanno a laureare. Quindi chiaramente la parte del morto diventa più, diciamo, difficile, cioè più fredda. Il problema è quando noi, come certi, siamo chiamati a intervenire sul vivo o su animali morenti, allora sì, diciamo, l'emozione scaturisce. Qui c'è più la sorpresa di avere a che fare con un animale così grande. L'emozione, più che l'emozione, è veramente, diciamo che ammiriamo più la magnificenza della natura, che ha messo, diciamo, che ha riuscito a creare delle specie così peculiari e così diciamo strabilianti, programmate per vivere in un mondo assolutamente difficile, quello sottomarino.
Sì, peraltro mi viene da pensare appunto una la più grande creatura che conosciamo vivente e che si nutre poi, no, di
piccole cose, sì.
di plancton e di krill e cose di questo tipo, quindi sì. Sembra quasi incredibile, no? Un po' come l'elefante, no? Che
esatto.
Mangia l'erba, esatto. Mangia un sacco, esatto. Ma mangia l'erba, no?
Esattamente, è proprio questo, diciamo, di solito anzi gli animali più grossi che sono, più difficili, tendenzialmente meno pericolosi, sono l'eccezione forse appunto di qualche diciamo particolarità.
Senta professore, allora immagino anche appunto, l'abbiamo detto all'inizio ma non abbiamo molto approfondito e ormai il nostro tempo sta andando a finire, immagino che comunque appunto questi aspetti legati alla salute pubblica su un cadavere di quasi 20 metri, di circa 55 tonnellate, insomma sia stato un problemone anche in un momento come questo del Covid.
Sì, 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 perché purtroppo dobbiamo lavorare chiaramente con dei dispositivi di protezione individuale in più, dobbiamo mantenere traccia dei nostri movimenti, chiaramente io provengo da una regione arancione, anche se ho ovvi motivi insomma di urgenza, però sicuramente rappresenta un problema nel muoversi, nel lavorare, perché lavorare con la FFP3 È veramente difficile, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Senta, professor Mazzariolla, il suo team, lei ci diceva quante persone proprio concretamente ci hanno messo le mani, scusi la brutalità.
Del mio team una decina, siamo partiti in 10. Sì. Ecco.
E sono giovani collaboratori?
Sì,
sì,
sono tutti ragazzi che vanno dai neolaureati o comunque persone che hanno al massimo 35 anni.
Senta, immagino che per loro sia stata un'esperienza travolgente.
Diciamo che per chi era la prima volta è stato per loro difficile, erano nervosi chiaramente anche con un po' di adrenalina della situazione e quindi è ovvio che è stata diciamo una bellissima esperienza formativa, cioè bellissima diciamo per la formazione,
sì, certo,
professionale.
Certo, stiamo parlando della morte di una creatura meravigliosa come una balenottera comune, ma così come della morte di qualunque creatura,
animale,
insomma,
sì.
No? E quindi, quindi c'è questo velo di pietas, mi viene da allargarlo proprio così a tutte le specie viventi, diciamo così.
Sì, infatti, diciamo, è una cosa a cui tengo e tengo anche nell'arte della comunicazione, appunto, di avere comunque il rispetto, perché comunque è un essere vivente per quanto morto e ci sta insegnando molte cose.
Professore, io la ringrazio enormemente per il lavoro che ha fatto su questa balena, per il lavoro del CERT, per questa nostra intervista, la ringrazio veramente tantissimo, però adesso vorrei farla giocare col gioco di Considera l'armadillo, che è facile facile, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Beh, a questo punto una balena.
Va tranquillo, non ha dubbi, meno male. Senta, professore, io davvero la ringrazio tantissimo, ringrazio lei, naturalmente tutto il suo staff, tutti i suoi collaboratori. E teniamoci in contatto, che dice?
Sicuramente. Avete qualche curiosità, siamo sempre a disposizione.
La ringrazio ancora molto. Allora, buon anno, sono ancora in tempo a dirle buon anno.
Beh, certo che sì. Buon anno anche a voi, allora. Arrivederci e grazie dell'intervista. Arrivederci.
Vabbè, insomma, non so voi, ma io sarei stata qui ancora ore a parlare col professor Mazzariol, insomma stiamo a vedere i risultati, avete sentito come naturalmente tutte le persone serie non come dire, si cerca la certezza, diciamo, o quella più vicino alla certezza sulle cause della morte di questa balenottera comune. Ma ma continueremo a seguire la storia. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda che naturalmente potete riascoltare tutte le trasmissioni in podcast dal sito, dalla app, dalle varie situazioni dove si scaricano i podcast. E vi ricordo naturalmente la pagina Facebook Considera l'Armadillo da consultare, ma anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle 16:30 se volete. Ciao!